La natura dice basta, di Paolo Rumiz. La natura, a cui all'inizio avevo guardato con l'imbecillità contemplativa dell'uomo urbanizzato, si è svelata tutt'altro che pacifica. Ogni metro quadrato di brughiera attorno al faro è in stato d'allerta e tensione. Per paura dello stormo urlante, i gattini appena nati già sanno di non dover uscire allo scoperto e soffiano come tigri appena vado a portar loro un avanzo sotto la legnaia. La gallina osserva il cielo con l'occhio giallo di terrore. Persino i falchi si avvicinano con circospezione, temono le battaglie aeree con i gabbiani, perché quelli si muovono tutti assieme in una concertata azione di mobbing. L'isola intera è sotto stress, grida di paura. Solo i pesci tacciono. Tacciono le triglie, i saraghi, i polpi. Tacciono le aragoste nel pentolone dei ristoranti o nei freezer delle navi di rapina. Il loro urlo senza voce dice che in 30 anni il Mediterraneo si è svuotato del 70% della sua ricchezza ittica.
Me l'aveva svelato Tamara Vucetic, leggendaria biologa marina croata, durante un viaggio in Dalmazia. Diceva: "Una scienza incapace di spaventare è una scienza inutile. Noi biologi del mare avremo bisogno di un poeta per raccontare cosa succede là sotto e per accendere la nostalgia di quando il mare era ancora il mare." Tamara aveva una tremenda voglia di parlare e, come gran parte degli slavi, aveva il dono delle lingue. Si esprimeva in italiano con geniali giri di frase. Mentre cercavo di capire il suo modello matematico sul rapporto fra pesci e zooplancton, era in realtà la passione che ascoltavo, l'amore per la natura che vinceva su tutto, la voce forte e melodica che mi guidava in una girandola di storie, guerre, velieri, mercanti di sardine.
Amava soprattutto il suo Adriatico, il mare meno profondo e più fragile del Mediterraneo, il più ricco e al tempo stesso il più strapazzato dagli scarichi urbani, dai fertilizzanti e dalle eliche delle grandi navi che rivoltano i fanghi e i veleni del fondale. L'acqua è ancora blu, diceva, ma la trasparenza non significa salute del mare. Ovviamente conosceva la mia isola, c'era stata negli anni 50 con una spedizione oceanografica e aveva trovato, 50 metri sotto la superficie, un sottomarino italiano colato a picco che si era trasformato in un condominio per migliaia di stupendi pagelli. Quando tornai in superficie, disse, gridai al cuoco della nave che cosa volesse per cena e glielo procurai. Sembrava l'evocazione dell'abbondanza e invece era l'anatema per la fine di un mare. Chissà, se nelle reti i pesci gridassero, forse capiremmo. Invece su tutto regna un silenzio che dà carta bianca al massacro. E nulla si fa per rimediare.
Basterebbe una pausa di un anno solo, per ripopolare i fondali, ma ai paesi rivieraschi non interessa, arroccati nei loro miserabili interessi nazionali, servi di un business che vuole il tutto subito e dei figli, chi se ne frega. Nei porticcioli si balla, si beve e si canta, la disco music copre tutto. Che vergogna ammettere che la pace è un maledetto imbroglio, una guerra economica micidiale coperta dagli spot televisivi. Il mascheramento di uno sterminio. Torno a guardare la gallina solitaria dell'isola. Il suo occhio di freddezza algebrica legge il futuro meglio della Borsa di Londra. Per capirlo, mi è bastato togliermi dal frastuono di terraferma, dalla tempesta degli SMS, dalle musiche da supermercato, dal mondo finto dei droni e dei selfie, per venire su uno scoglio deserto. Qui è tutto lampante. C'è un sistema che intontisce di anestetici e ci tiene in stato di subbuglio mentale, al preciso scopo di non farci capire che una cosca di predoni sta divorando il mondo.
Faccio spesso brutti sogni legati alla sofferenza degli animali. Uno, ricorrente, mi fa errare dentro un mattatoio di bovini abbattuti nel più feroce dei modi. Anche quella notte ho avuto un incubo di quel tipo. O forse, più che un incubo, un dolore antico che riemergeva. Il ricordo di una vecchia che, quando ero bambino, abitava al piano di sopra nella mansarda del palazzo. Quella candida megera aveva una bastardona dolce e pelosa che si chiamava Lea e che, a intervalli regolari, le scodellava una decina di cuccioli. Dopo pochi giorni, ogni volta, la vecchia li ficcava in un sacco, usciva per strada fino ai moli e li buttava in mare. Ebbene, l'ho rivista in sogno, la strega a ghignare nel buio, sotto la pioggia, con una vestaglia nera strattonata dal vento e il suo fardello di pianti sulla schiena. Personificava la sordità del dolore.
cose che capitano nella solitudine di un'isola, pensieri nuovi.
Voci che ti dicono che il peggio non è tanto essere sull'orlo del disastro, ma il non accorgersi di esserci. Qualsiasi animale sente l'approssimarsi del pericolo. Noi non più. Siamo così narcotizzati e distanti dalla natura da non sentire che cemento e discariche ci assediano. Viaggiamo tranquilli in mezzo a penitenziari di animali pazzi e pieni di antibiotici, gabbie di reclusi pigolanti dove non fa mai notte, e capiremo solo quando non ci sarà più niente da fare. Se domani il cielo fosse vuoto di passeri, ci metteremmo settimane a realizzarlo. Se un giorno il fiume sparisse da sotto i ponti, non lo noteremmo. Siamo pieni di paure, certo, ma paure di cose senza significato, e le paure a vuoto si chiamano paranoie. Ci manca il timore vero, quello supremo, l'orrore di noi stessi, incapaci di sentire il grido della natura che boccheggia e dice «basta».